Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore, una buona giornata a chi è in ascolto, a chi ci segue con grande, sempre, devo dire, intelligenza e desiderio di capire con noi le possibilità di una vita spesa umanamente su questa terra. Forse avrete notato che in fondo parliamo sempre meno di una vita spirituale in senso proprio, un po' anche per evitare equivoci, perché non si pensi che vogliamo suggerire che una vita dello spirito sia meno incarnata che una vita spesa in mezzo all'umanità. Ecco, forse una vita spirituale è semplicemente una vita che trova il suo centro, il suo equilibrio tra solitudine e mondo, tra ricerca personale e relazione con gli altri. Però quanto è difficile per tutti noi, sempre è stato difficile naturalmente, ogni tempo ha incontrato le sue difficoltà e il tempo di questi anni è un tempo particolarmente indocile, se vogliamo, all'equilibrio. Noi oggi ne parliamo con Luciano Manicardi, che è un monaco della comunità monastica di Bose, vicepriore della comunità. Lo ricorderete in altre puntate che abbiamo affrontato con lui, ce ne fu una molto bella complessivamente su come leggere la Bibbia. Però poi Luciano Manicardi è attento a molti temi proprio dell'umano, ce ne fu una sul morire in relazione anche a un suo libro che ha destato molto ascolto e ama molto Manicardi il confronto con il pensiero contemporaneo, con la letteratura, con la filosofia, con la psicologia. Buongiorno a lei, Manicardi.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, quanto è importante, ecco, le voglio chiedere questo preliminarmente, per chi vive una vita spirituale, come la vostra, diciamo, anche se non è solo spirituale, ma poi ci arriviamo. Ecco, intanto confrontarsi con la materia viva degli esseri umani, ma anche, certo non è dato a tutti, ma insomma con il pensiero, con l'arte, l'espressività contemporanea. Ecco, lei che è particolarmente portato a questo.
Sì, come lei già diceva introducendo la trasmissione, non è che perché vivo una vita monastica, evidentemente io vivo una vita più spirituale di altri che vivono altri stati o che nemmeno sono credenti. Se lo spirituale è autentico e anche l'umano autentico, e direi che questo è una verità di fondo, più che mai oserei dire all'interno del cristianesimo, dove si intravede Dio nello spazio dell'umano, dello storico e del materiale, del corporeo, allora se ciò che è autenticamente spirituale è anche autenticamente umano e viceversa, allora è normale che anche chi ha, anche il credente, anche chi fa una vita monastica, quindi con quella postura particolare di una vita cenobitica, comunitaria e celibataria, si interessi di tutto ciò che è umano. Io direi che occorrerebbe forse, ecco, a questo proposito, una rivalutazione di una, io la chiamerei virtù, anche se nello spazio della tradizione cristiana spesso è stata denigrata da Tertulliano, Agostino, fino a Tommaso d'Aquino, che parlava del vizio della curiosità. In realtà, se è vero che c'è stata questa, da parte di buona parte della tradizione cristiana, condanna della curiosità perché equiparata a vanità intellettuale, superbia, orgoglio, perdita di tempo per questioni non essenziali perché non inerenti alla salvezza, in realtà la curiosità è cura, l'etimologia stessa lo dice, per tutto ciò che è umano ed è dunque apertura all'alterità, sollecitudine per l'esistente, per tutto ciò che è umano. Del resto anche quel famoso detto che tutti ricorderanno, sì, sono uomo e tutto ciò che è umano mi interessa, mi riguardo, di una commedia di Terenzio, in realtà è la risposta che viene data all'accusa fatta al protagonista della commedia di essere curioso. Dice, come mai tu hai tanto tempo da perdere che ti intrometti nelle cose degli altri? Dice, no, io sono umano e mi interesso di tutto ciò che è umano. Ecco, interessarsi dell'umano io credo sia un'attività spirituale eminente.
La massima attività spirituale. Ecco, però la cosa interessante che fa, se posso permettermi, insomma, che fa un po' la sua particolarità, è che lei si interessa dell'umano sia in maniera concreta, alle molte persone che vengono a parlare con voi, con lei, insomma, che vi chiedono consiglio, eccetera, dopo ci arriveremo, ma anche lei ha una curiosità intellettuale che non è molto frequente fra gli uomini che, o le donne che appartengono, forse più fra gli uomini, che appartengono in qualche misura, anche se voi siete dei laici, ma alla comunità della Chiesa, cioè la letteratura, la pittura, la musica, la psicologia. Ecco, tutto questo a volte resta a lato. Perché? Perché ci sono le scritture che dicono già molto di tutto questo. Però invece non solo fa parte dell'umano, ma fa parte anche di una, può far parte, diciamo, di una sana curiosità per il mondo, no?
Ma
per esempio la letteratura, lei cosa legge? Di tutto, ho visto anche dalle sue.
Sì, abbastanza. No, io credo che davvero, beh, credo che la letteratura sia uno degli ambiti che meglio interpreta l'umano. Un romanzo, un grande romanzo, un buon romanzo cerca normalmente di rispondere, o comunque cerca di rispondere, dà degli elementi di riflessione su chi è l'uomo, che cos'è la condizione umana, cosa significa essere umani. E come dire, e aprirsi a chi pensa, a chi fornisce delle idee, fornisce delle chiavi di interpretazione del reale, anche mediante la pittura o la scultura, beh, io credo che significa obbedire al compito di abitare il mondo, una vocazione che ogni esistente, ogni uomo e donna ha, che è abitare il mondo, tra l'altro abitarlo e abitarlo insieme con gli altri. Tra l'altro la stessa parola etica viene dal termine ethos in greco, che significa esattamente anche dimora, abitare. Allora, si può abitare il mondo senza conoscerlo, si può conoscerlo senza esplorarlo, si può esplorarlo senza interrogarlo. Come dire, queste sono domande fondamentali, e io credo che con spirito molto ecumenico e aperto un credente certo avrà le scritture e l'Evangelo, ma santo cielo, ci sono tante altre scritture ed espressioni dello spirituale, della ricerca.
Ecco, naturalmente non tutti hanno la stessa curiosità per la letteratura o la stessa passione, diciamo, qualcuno può averla per qualche altra cosa, però è vero che la letteratura dice molto della vita che magari le vite comuni non sanno esprimere, no? Che noi stessi non sappiamo talvolta esprimere, e appunto in molte delle narrazioni, delle poesie noi lo troviamo. C'è un romanzo recente che l'ha colpita in questo senso.
Ma l'ultimo romanzo che ho letto è un romanzo di Javier Cercas, L'impostore, che mi sto interessando appunto al tema della menzogna. Anche lì, ad esempio, interrogandomi sul tema della menzogna, non posso non interrogare le riflessioni di tipo psicologico e psicoanalitico, filosofico. Dobbiamo ricordare ad esempio il dibattito tra Kant e Constant sul tema della menzogna e del dire la verità, e anche la letteratura è strapiena, se vogliamo già il romanzo in quanto finzione pone un problema di rapporto con la verità estremamente problematico. Comunque questo romanzo di Cercas, abbastanza recente, mette in romanzo appunto la vicenda, ma cerca di ricostruire la vicenda di questo Henrik Marko, che è stato ancora vivente, più che novantenne ormai, e che si è fatto passare per ex deportato di un campo nazista, Flossenbürg, un campo minore, diciamo così, quando in realtà non lo è mai stato, ed è comunque arrivato ai vertici di un'associazione, la Amical de Mauthausen in Spagna, e ha fatto conferenze ovunque, ha ricevuto onorificenze ovunque, perché le conferenze che faceva sulla sua esperienza di deportato e tutto ciò che diceva per ravvivare la memoria storica sulla Shoah e sugli orrori del nazismo erano apprezzatissimi. Peccato che lui mai fosse stato in un
in un in un campo di concentramento, tantomeno a Flossenbürg. Ecco, appunto, cioè, non deve sorprendere. Verità e menzogna sono temi biblici per eccellenza, ma sono temi della nostra vita, e quindi è giusto occuparsene in, così, attraverso diversi linguaggi. E allora, però, dicevamo solitudine e mondo. Allora, di che cosa parliamo? Siamo partiti dalla solitudine perché lei ha appena pubblicato un libretto per la vostra casa editrice Kikayon, proprio sul tema della solitudine oggi. Ecco, oggi cosa intendiamo quando parliamo di solitudine? Perché per molte persone è una condizione di disperazione, chi non ha nessuno, chi è abbandonato. Per altri invece un desiderio ambito, per chi vive in mezzo a tanta gente, in mezzo a tante cose. Ecco, allora, quale solitudine è possibile oggi, secondo lei?
Ma appunto, da un lato assistiamo anche oggi al formarsi, al desolato panorama di tante nuove povertà che spesso, ancora prima che essere economiche o essendo al tempo stesso economiche, sono anche relazionali, persone che perdono la famiglia, cacciate di casa, sfrattati e così via. Ma c'è un modo di vivere una solitudine ricercata, ambita, come ad esempio può essere quella di un monaco, la vita monastica, indubbiamente, pur essendo una vita comunitaria, cerca di essere anche, è anche una vita di solitudine. La cella monastica è il luogo classico di questo, di che cosa? Di questo tentare di incontrare se stessi, di scoprire la dialogicità, una dialogicità interiore, di scoprire un'alterità che è in sé, di arrivare a abitare con se stessi. Io direi che la solitudine, ad esempio la solitudine monastica, è la ricerca di una essenzialità, la ricerca di qualche cosa di davvero essenziale a cui siamo sottratti dai ritmi molto frammentati, atomizzati, parcellizzati e incalzanti con cui viviamo il tempo oggi. Quindi da un lato mi sembra che sia ancora una situazione tra le più penose che ci siano, dall'altro
tra le più difficili da raggiungere.
Tra le più difficili, sì, anche da raggiungere. Al tempo stesso, nello spazio cristiano è una dimensione importante, non ricercata per se stessa, ma per arrivare a una capacità anche relazionale decisamente più autentica, profonda e sana. Ecco.
C'è bisogno di vivere anche un'intimità, no? Anche con se stessi.
Un'intimità con se stessi, e questo io credo non sia facile. Cosa significa intimità con se stessi? Significa una capacità di, ad esempio, ascoltare se stessi, leggere e conoscere se stessi, sopportare se stessi. Mm-hmm. Io penso che spesso non abbiamo neanche il tempo. Io leggo molto la solitudine alla capacità di ritrovare tempo. Paul Celan, in una sua splendida poesia, dice a un certo punto: è tempo che sia tempo. E forse noi avremmo bisogno di questo, di ritrovare la lentezza. Ecco, ad esempio, qui Kundera, nel suo bel romanzo La lentezza, ci ricorda come la capacità di memoria sia legata alla lentezza. Fa quel bell'esempio che tutti possiamo esperire nella nostra vita. La bellezza della letteratura è poi anche questo, che dà nome a ciò che noi viviamo quotidianamente.
E che magari non riusciamo ad esprimere.
Stiamo passeggiando, ci viene in mente qualche cosa, non riusciamo a focalizzare, abbiamo bisogno di fermarci, e nel fermarci, nella lentezza, emerge normalmente ciò che stava sfuggendo alla nostra memoria. Allora, sì, prego.
No, io volevo segnalare a lei e a chi ci ascolta un libro, appunto in relazione poi alla solitudine monastica, un libro uscito adesso di Ermanno Cavazzoni, è uscito da Quodlibet, compagnia extra, Gli eremiti del deserto. Cavazzoni, che è uno dei nostri scrittori più estrosi, e tra l'altro appunto in copertina c'è un bellissimo disegno di una delle ragazze di Atelier dell'errore, un'esperienza di cui abbiamo parlato tante volte. si avventura nella descrizione di questi monaci del deserto, di cui voi avete molto parlato. Tra l'altro è uscito di recente un libro su Pacomio, sempre dalle vostre edizioni, Servo di Dio e degli Uomini. E Cavazzoni introduce così e spiega un po' questa sua curiosità per questi eremiti del deserto. Dice: quella era un'epoca in cui la fuga dal mondo era possibile. Oggi un eremita non saprebbe più dove andare. Non ci sono più luoghi senza proprietario e senza stato che li controlli. Un eremita oggi sarebbe soggetto al fisco, e l'eremitaggio una professione con iscrizione all'albo professionale, il reddito e le spese da documentare e moduli da compilare, e con l'ausilio di almeno un commercialista. Non è più possibile scappare, e di conseguenza anche i demoni che popolavano i luoghi deserti, le rovine, le antiche tombe, si sono trovati disoccupati, minacciati essi pure dal fisco, nel caso possano essere considerati persone fisiche o associazioni, per venire alla fine scacciati dalle missioni archeologiche, dalle automobili, dai turisti, dai nuovi hotel e dai pozzi petroliferi, di cui non sopportano neppure l'odore. E poi dice: ho sempre letto queste vite con ammirazione e invidia per quei tempi di libertà, di povertà volontaria, non sindacalizzata, di avventure interiori e incontri fantastici, straordinari. E poi dice molte altre cose che vi invito a leggere. È un po' così, no? È un po' la situazione che lei descriveva prima.
Sì, sì, assolutamente, molto simpatica la descrizione.
Sì, molto, sì.
Potremmo aggiungere anche qualche cosa. Quale solitudine è possibile oggi, quando di fatto ormai più o meno per tutti, che so io, iPad e smartphone sono delle protesi del corpo di ciascuno, quando si è connessi più o meno 24 ore su 24. Ormai, come dire, non possiamo, io credo, parlare di scomparsa, perché è sempre molto pretenzioso, sì, sì, e pretestuoso parlare di morte, di fine, di scomparsa, di tutte le cose umane, le dimensioni umane che vengono, che sembrano svanire, in realtà ritroveranno poi alveo e troveranno maniera di esprimersi in modo diverso. Tuttavia è vero che c'è un cambiamento radicale nel modo di vivere la solitudine. Oggi anche essere soli fisicamente non basta per essere soli. Ripeto, possiamo essere costantemente connessi e in rapporto con tante altre persone, pur essendo in una situazione di solitudine fisica. Quindi certamente possiamo dire che oggi la capacità di essere soli deve almeno reinventarsi, deve ripensarsi, perché certamente non siamo più soli come una volta, ecco, un po' quello che stava dicendo Cavazzoni in riferimento ai padri del deserto.
Senta, lei in questo suo saggio poi affronta in particolare la nozione di ozium, cioè l'ozio, che naturalmente sappiamo è un vizio, ma può essere anche una virtù, cioè non è necessariamente una dispersione del tempo, però potrebbe essere invece, anche lei dice, una concentrazione nel tempo. Allora, ci aiuta un po' a ripercorrere questo lavoro che lei ha fatto sulla parola ozio.
Sì, anzitutto credo sia molto azzeccato il porlo subito in relazione con il tempo e con il rapporto con il tempo. Viviamo, alcuni sociologi dicono, in un siamo delle persone, noi nell'Occidente, che viviamo di cronofagia, quasi ribaltando l'immagine mitica di Crono che mangia i suoi figli, sono gli umani che mangiano il tempo, che lo divorano perché è nemico, perché dobbiamo correre per arrivare prima, perché dobbiamo ottimizzare i tempi.
Avrà fatto una corsa in macchina per arrivare alla Rai di Torino?
Ma no, neanche tranquillo.
Ah, ecco, allora si è preso un po' di ozium.
Sì.
Sì, va bene.
In questo contesto, appunto, in cui non abbiamo tempo, forse ricordare questa nozione di ozium non tanto come vizio, anzi come virtù, come vera attività umana, l'attività spirituale, l'attività della riflessione, la vita della mente, l'attività contemplativa, se vogliamo, poi anche diventata nello spazio cristiano, essendo ozium una nozione dell'antico mondo latino legato al come dire, alla vita libera dalle incombenze politiche della polis e dunque dedita all'attività intellettuale,
l'ozio filosofico,
l'ozio letterario, poi divenuto anche lo spazio della contemplazione, della preghiera, eccetera, nella letteratura monastica antica e medievale. Ebbene, ci restituirebbe questa nozione di ozium l'idea di un altro tipo di lavoro, che forse abbiamo dimenticato, il lavoro interiore, la fatica interiore, il lavoro appunto del pensare, del riflettere, del giudicare, del discernere in vista dell'azione, ma il lavoro per arrivare a fare quella cosa che Edgar Morin, in un suo testo che scrisse intorno ai 40 anni, dice essere la cosa più difficile, conoscere se stessi. Ecco, ed è interessante che questa antica nozione di ozium trovi il suo contraltare nel negozium, che arriva a definire appunto il negozio, l'attività commerciale, il fare, ma in realtà il negozium è la negazione della vera attività, che è l'ozium. Ecco, sarà forse inattuale, ma a volte recuperare nozioni inattuali rischia anche di mostrarne la forza profetica.
Ecco, lei insiste anche su questo. L'ozio sarebbe interessante, sarebbe utile, sarebbe importante anche insegnarlo, cioè una specie di educazione all'ozio, insegnarlo anche nelle scuole, perché effettivamente quando si pensa a dei ragazzi abbandonati all'ozio, li si pensa abbandonati magari anche a mille attività, appunto telefonino, smartphone, eccetera. Però quello è ozio, non è una vera intimità con se stessi, no?
Certo.
E allora come sviluppare una un'educazione all'ozio come momento proficuo della vita?
Sì, ma il legame anzitutto tra ozio e educazione è, oserei dire, fin nell'etimologia. Noi parliamo di scuola, ma scuola viene dal greco skolē, e il termine skolē significa esattamente ozio, significa riposo, tempo libero. L'educazione è ozio, quindi le due nozioni hanno una affinità, oserei dire, nel loro stesso DNA. Io credo che oggi viviamo sotto un vero e proprio diluvio di informazioni che raramente riusciamo a gestire, cioè riusciamo a collegare, riusciamo a interpretare, e ci diventa difficile già fare quel passaggio verso la conoscenza, che significa invece mettere in rapporto le informazioni per arrivare a leggere i dati e dare loro un significato, e soprattutto ci manca quella sapienza che sarebbe un sapere amico del mondo. Ora, tutto questo di che cosa avrebbe bisogno? Avrebbe bisogno di un apprendistato alla presa di distanza da sé, alla capacità di riflettere. Io oserei dire anche un'altra cosa che mi sembra anche questa oggi un po' carente, alla nuova capacità di stupirsi, alla capacità di lasciarsi interpellare dalle cose, dagli eventi, dagli altri, di lasciarsi, oserei dire, illuminare, perché questo mi sembra essere lo stupore. Nello stupore che è difficile in un mondo in cui ho, potremmo dire, il mondo a portata di click, tutto quanto posso vedere, certo, su uno schermo, ma il mondo abita nella mia stanza. Riscoprire questa dimensione, ad esempio, di stupore, della scoperta, della sorpresa, della meraviglia, che esige però anche una rinnovata presa di distanza e un rinnovato contatto con la realtà. Questo, secondo me, sarebbe un apprendere e insegnare una maniera di rapportarsi con il mondo e con gli altri decisamente più fecondo.
Sì, ma torniamo per esempio un momento dentro al monastero.
Sì.
Ecco, lei come fa? Lei è stato anche, non so se lo è tuttora, insegnante dei novizi. Ecco, come fate a insegnare a dei ragazzi che vengono lì a, appunto, apprendere questo stupore, che però non diventi invece quello che è appunto una parte del vizio, cioè il rifugio nei propri pensieri, l'astenersi, l'astrarsi dalla vita comune, il lavorare distrattamente, cioè come si fa a insegnare questo equilibrio?
Si tratta di insegna di aiutare le persone, naturalmente insegnare vuole dire
aiutare,
vuole dire prendere ciascuna persona nella sua unicità e particolarità e peculiarità, e a partire dalle sue capacità, dalle sue doti, insegnare a essere tutto in ciò che fa. Essere totalmente presente in ciò che fa. Si tratti ben di coltivare dei pomodori, scrivere un libro, accendere delle candele in chiesa, come dire, ogni cosa quando è fatta, essendo tu completamente in ciò che fai, come dire, infondi anima e vita in ciò che fai. E questo significa, come dire, anche dare valore alle cose, dare bellezza alle cose, e questa bellezza si riflette anche su di te. Essere in ciò che si fa, essere presenti, è un lavoro sulla consapevolezza, è un lavoro sulla coscienza, è un lavoro sulla responsabilità essenzialmente.
Ecco, un lavoro sulla responsabilità, quindi, beh, quindi un lavoro duro da fare anche con gli altri.
Certamente, certamente.
Senta, però, ecco, la vita interiore non implica una sottrazione rispetto alla vita comunitaria, però prima di passare alla vita comunitaria, io vorrei che ascoltassimo insieme un brano scelto per noi da Cristiana Munzi, Solitude, My Sweetest Choice, un'aria di Henry Purcell, nell'interpretazione del controtenore Filip Jaruzelski, accompagnato dall'ensemble L'Arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar. Allora, ascoltiamo questo brano e poi, se ha voglia, lo può anche commentare. Luciano Manicardi, è stupenda quest'aria, tra l'altro con questa voce da controtenore assolutamente delicatissima e fortissima, e forse da far ascoltare anche ai novizi, chi lo sa, che ne dice? Anche perché il testo poi dice l'origine del tempo, la natività del tempo, i primi giorni dell'universo, riporta proprio a questa dimensione cosmica.
Sì, come dire, lo dirò al maestro di coro, lo informerò e lo...
Ecco, anche se voi in realtà poi siete molto sul salmodiare gregoriano, comunque insomma molto classico della vita monastica. Però avete anche molti ascolti di concerti in qualche momento della vostra...
Sì, ma certamente, come dire, è ciò che cercavamo di dire prima sull'interesse, sì, per tutto ciò che è umano, tutto ciò che ha a che fare con la bellezza, quale che sia la forma in cui si manifesta, cerchiamo di valorizzarlo e di, come dire, e di metterci alla sua scuola, quindi anche la possibilità di offrire dei concerti, di goderne noi stessi, ci sembra che sia una di queste espressioni di apertura al bello là dove si manifesta.
Ecco, tra l'altro forse possiamo annunciare che avrete presto due concerti, uno di Mario Brunello e l'altro di Ezio Bosso,
sì,
nella vostra chiesa, nella vostra comunità. Ecco, però volevamo appunto passare a questa cosa, cioè la vita, ammesso che uno riesca ad avere un'intensa vita interiore, non esaurisce l'insieme della vita, perché poi, sia per i monaci ma per tutti noi, c'è la vita della comunità, la vita vissuta per gli altri. Ecco, anche qui ci sono dei rischi e delle ambiguità, vizi e virtù, cioè quali aspetti può avere la vita per altri in questo momento della nostra storia?
Ma la vita per altri è innanzitutto una vita con altri, e già questo non è banale, oserei dire.
Sì.
Ancora prima di essere per gli altri, una vita con gli altri, i rischi sono infiniti. Come dire, dalla superficialità alla banalità, agli altri, i loro bisogni, appunto il per gli altri come ciò che ci fa vivere, come quelli, come dire, quelli non possono vivere se non ci sono, perdoni la banalità, i terremotati da aiutare,
sì,
o ancora l'altruismo cieco, la carità miope, che spesso è un rischio anche del fare per gli altri. Mi viene in mente un bel aneddoto che si dice della vita di Rilke, quando era a Parigi tutte le mattine faceva un percorso di strada da dove abitava e incrociava sempre una donna mendicante ed era solito dargli una moneta. Un giorno gli ha dato una rosa e questa si è illuminata di gioia e ha detto: mi ha visto.
Ovvio
che con la
guardata,
certo, che con la rosa non può mangiare, ma forse quel gesto nella sua simbolicità dice qualcosa di infinitamente più grande.
Perlomeno alla pari, cioè c'è bisogno del pane e c'è bisogno
della
rosa.
E c'è bisogno di essere riconosciuti come persona, c'è bisogno di gratuità. Noi viviamo anche di questa, diciamo così, forse Nuccio Ordine parlerebbe dell'inutile, dell'utilità dell'inutile, di questo che non dà profitto, ma dà forse e agisce su altre dimensioni che sono molto più vitali, le dimensioni dell'essere.
Ecco, lei ha scritto, forse l'ultimo suo libro, diciamo, questi altri sono piccoli saggi, quello che abbiamo citato prima, ma questo invece è un libro consistente che si intitola La fatica della carità, in cui appunto si chiede che cos'è la carità, quale volto può avere la carità oggi, e poi nella seconda parte analizza quelle che sono le opere della misericordia. Non potremo naturalmente percorrerle tutte, però ecco, intanto vediamo che cosa significa, perché la fatica della carità, forse proprio perché occorre individuare la misura giusta tra la rosa e il pane, non so.
Quello, ma anche altro, io credo fatica, se la carità si riferisce, come si riferisce, a una relazione con gli altri, beh, gli altri fanno parte di quella realtà che, a mio modo di vedere, ha come primo compito di opporre delle resistenze a noi, di opporre resistenze agli umani. La realtà è lì, ci resiste, e questo fa sì che ci dia una forma, ci ingaggi già in un confronto, in una vita che è già un'ascesa. crisi, che è già un esercizio, che è già anche un combattimento. E poi certamente fatica, perché carità esige intelligenza, carità che è anche una parola molto, diciamo la verità, molto problematica.
Sì, un po' brutta, diciamo, sì, perché non ha perso la sua origine, quindi...
Effettivamente fatica della carità è una citazione biblica, è una citazione da una lettera di Paolo in greco, copos tes agapis, quindi la fatica dell'agape, ma dove con agape, carità tradotto appunto, ma si intende il fare il bene all'altro, potremmo dire, il cercare in modo oggettivo ed effettivo il bene dell'altro, così come su un piano sociale si cerca il bene comune, ecco.
Se lei avesse tradotto la fatica dell'amore sarebbe stato preso per un altro libro,
sì,
forse. Quindi...
il problema è che abbiamo a che fare con delle parole decisamente abusate, e quindi la parola
quindi che
amore
che hanno la loro storia. Ecco, lei dice: nella Bibbia c'è una profezia della carità. In che senso dice questo? Cioè, nel senso che c'è una profezia dell'altro e di chi ha bisogno innanzitutto.
Nella Bibbia c'è una, potremmo dire, una rivelazione, stando al, come dire, al linguaggio e alla pretesa, diciamo così, biblica, sullo statuto dell'altro, dal decalogo ai comandamenti, alle leggi in particolare, che purtroppo sono una parte di Antico Testamento che i cristiani di solito non conoscono, ma che hanno una ricchezza straordinaria sul piano etico. C'è l'illuminazione di una dimensione che l'altro è davvero colui in rapporto al quale io posso diventare pienamente umano, e quindi l'azione con l'altro, per l'altro, è ciò che mi può rendere più pienamente umano, mi verrebbe da dire. Certamente in una visione cristiana, quando si parla di agape, di carità, di amore, eccetera, lo si dovrebbe comprendere con una configurazione personale cristologica, con una forma cristologica. Cosa vuole dire in due parole? Cristo stesso, il suo modo di agire, il suo modo di parlare, il suo modo di incontrare le persone, il suo modo di ascoltare, il suo modo di vivere, è una narrazione umana, è la narrazione della carità. A me verrebbe da dire, ed è l'espressione che amo, la prassi di umanità, la pratica di umanità di Gesù di Nazareth è la narrazione di quel Dio che è carità, di quel Dio che è amore, appunto.
Ecco, appunto, la narrazione non può esaurirsi soltanto in narrazione, soltanto in pensiero, ma deve concretarsi, diciamo così, in opere, in azioni. E allora ecco che nascono le opere di misericordia, che naturalmente è una denominazione tarda data a determinate parole di Gesù, che però ha avuto una sua ricchezza, un suo completamento. Ecco, dove nascono le opere di misericordia? Intanto le dice Gesù stesso, no?
Sì, beh, anzitutto, appunto, come lei diceva, la misericordia biblicamente non è tanto un sentimento, ma è qualcosa che si fa, che si situa sul piano oggettivo della prassi, della pratica. Quanto alle cosiddette, appunto, opere di misericordia, esse raggruppano quelle sei opere che troviamo elencate nel capitolo 25 di Matteo, dove c'è la visione del giudizio universale, quindi visitare i carcerati, visitare i malati, dar da bere agli assetati, da mangiare agli affamati, eccetera, a cui si aggiunge il seppellire i morti, che troviamo già nella tradizione giudaica, in realtà anche gli altri li troviamo già nell'Antico Testamento, nel giudaismo, in particolare nel libro di Tobia. Ecco, quelle sono le cosiddette sette
Gesù invece non lo dice seppellire i morti, anzi dice lasciate che i morti seppelliscono i morti. Ma comunque, insomma, è una prassi che comunque c'era, anche perché sennò ovviamente i morti andavano così divorati e dispersi. Ecco, invece poi questa divisione fra le opere di misericordia corporali e le opere spirituali, Questa può sembrare così un po' una deviazione da quella materialità che lei diceva, ma forse invece diventa anche un'interpretazione più sottile, no?
Ma è chiaro che, diciamoci la verità, parlare di opere di misericordia corporale, spirituale, sette opere più sette opere ha molto
sì,
di
bene.
Schematico, sembra di
un'antropologia
assolutamente irricevibile. In realtà, se noi guardassimo la storia di questa tradizione, che tra l'altro Papa Francesco, proprio nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, ha esplicitamente richiamato, noi troveremmo una quantità pressoché infinita di liste con opere appunto da fare, di situazioni a cui andare incontro, che vanno ben oltre le sette elencate, che essendosi formate in un periodo medievale in cui c'era questa sorta di ideologia del sette numero perfetto, numero che dice pienezza, eccetera, evidentemente quello è il numero che si è affermato. Ma il problema serio qual è? Il bisogno dell'altro. Il bisogno dell'altro, quale che esso sia, come che esso si manifesta, non può non interpellarmi. Non può non interpellarmi per condurmi a dare una risposta che, diciamoci la verità, si situa essenzialmente sul piano dell'aiuto alla persona, dunque al suo corpo. Lì anche la divisione corporeo e spirituale lascia il tempo che trova. In una visione biblica il corpo è il soggetto della vita spirituale, nulla di spirituale avviene se non nel corpo.
Per esempio, visitare gli infermi vuol dire certamente curare, prendersi cura del malato, prendersi cura anche del suo bisogno, della sua necessità, del suo desiderio di quiete, di essere appagato, accompagnato, questo poi lei racconta, diciamo.
Certo, tra le diverse opere, quella ad esempio di incontrare il malato, di visitare il malato, non si limita certamente a fare una buona azione, e anzi, siccome questo di nuovo è un'esperienza che tutti abbiamo, che molti abbiamo, stare accanto a chi si trova nella debolezza della malattia è un'operazione veramente molto difficile, è un'operazione molto delicata, occorre convertire il proprio potere di sano, molto semplicemente, per mettersi a servizio di colui che si trova nella debolezza, anche perché nella visione stessa di Gesù, quando Gesù dà queste indicazioni in Matteo 25, dice "io ero malato e voi mi avete visitato", si identifica con la parte debole, con la parte non tanto con la parte meritoria di colui che fa la buona azione, tutt'altro,
ma con il debole. Senta, invece, visto che abbiamo soltanto due minuti ancora, delle cosiddette opere di misericordia spirituali, consigliare i dubbiosi questa è una cosa intanto difficilissima, e poi anche qui, cioè, è molto affascinante davvero questa ambivalenza di tutte le parole, cioè il dubbio può essere vizio o virtù a sua volta.
Certo,
no?
In realtà, se ascoltassi la Bibbia, ci sono dei passaggi meravigliosi che dovremmo commentare dicendo anzitutto dubitare dei consiglieri e quindi dubitare di chi dà dei consigli, soprattutto se cerca di manipolare, di tirare dalla propria parte, di dare consigli interessati. E in realtà c'è, e credo che un'interpretazione intelligente di queste parole debba tenere conto dell'ambivalenza e della complessità e del consigliare in questo caso e del dubitare. Il dubitare in realtà ha anche una parte, come dire, estremamente positiva anche nello spazio stesso della fede, proprio per ricordare che la fede non è totalitaria, ma è anche sempre segnata da quella ferita, da quella mancanza, che è anche apertura, e dunque che fa sì che la fede non sia assoluta, totalitaria e dunque anche violenta.
Bene, io lo ringrazio moltissimo Luciano Manicardi anche per la passione con cui ha esposto tutto questo, e naturalmente invito chi ci ascolta ad approfondire tutti questi percorsi che lei ci ha indicato. Una buona giornata e una buona domenica a lei.
Grazie, buona giornata a lei.
Ecco, ricordo che il programma è a cura di Paola Tagliolini, il sabato è condotto da Brunetto Salvarani, in regia Benedetta Caldarulo, Cristiana Munzi, la nostra consulente musicale, tecnico del suono oggi è stato Fabrizio Paccione. Ricordo che per riascoltare le puntate, per trovare anche le indicazioni bibliografiche, vi invito a visitare il sito uominiprofeti.rai.it, e invece per scriverci uominiprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima, sabato e domenica, su Radio 3.